Buonasera a tutti, benvenuti, la parola al segretario.
Buonasera. Della Bitta?
Presente.
Borromini?
Presente.
Chistolini?
Presente.
Giumelli?
Presente.
Masandi? È assente. Negrini?
Presente.
Pedrini?
Presente.
Pini?
Presente.
Songini?
Presente.
Sozzani? Spada? Sono presenti 10 su 11.
Presenti 10 su 11, la seduta è valida. Iniziamo con l'esame dei punti all'ordine del giorno. Il primo punto, esame della condizione dell'eleggibilità e della compatibilità degli eletti e convalida del Presidente dei componenti del nuovo Consiglio provinciale. Parola al segretario.
Grazie Presidente. Bene, a seguito delle elezioni con la nuova legge 56 del 2014, del 28 settembre 2014, sono stati eletti Luca Della Bitta, qualità di Presidente della Provincia, Cristian Borromini, Pierluigi Giumelli, Alessandro Pedrini, Marco Negrini, Gianantonio Pini, Massimo Chistolini, Franco Masanti, Roberta Songini, Alessandro Sozzani, Franco Spada, quali consiglieri provinciali. Il Consiglio è chiamato a verificare la condizione di eleggibilità e o incompatibilità da parte dei consiglieri, se c'è qualcuno che ha qualcosa di eccepire, altrimenti il Presidente può mettere in votazione la convalida degli eletti e successivamente renderla immediatamente esecutiva.
Grazie Segretario, è aperta la discussione se ci sono richieste di intervento. Nessuna richiesta, passiamo allora alla fase della votazione, visto che si tratta della prima. Solo un'annotazione tecnica sul sistema di voto. Il voto si compone di due momenti. Il primo è l'iscrizione alla fase di voto, quindi la decisione di partecipare a tutti gli effetti alla votazione. E lo si fa premendo il primo tasto in basso che vedete lampeggiare in questo momento. Premendo il tasto significa che si decide di partecipare alla votazione. La seconda fase, invece, una volta premuto, appariranno illuminati le tre opzioni astenuto, contrario e favorevole. A quel punto si potrà esprimere il proprio voto. Fino alla fase di chiusura del voto sarà possibile modificare la propria modalità prescelta. Quindi vi invito in questo momento a premere per l'adesione al voto. Possiamo procedere alla votazione. Presenti 10, 10 favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la fase di voto, 10 presenti, 10 votanti. 10 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Secondo punto all'ordine del giorno, giuramento del Presidente. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, presentazione linee programmatiche relative al mandato amministrativo 2014-2018. Permettetemi, prima di entrare nel merito di questo argomento, di esprimere alcuni ringraziamenti. Credo sia innanzitutto doveroso, lo faccio con grande piacere, ringraziare chi mi ha preceduto e quindi in particolare il Presidente Sertori per l'impegno e la tenacia con la quale ha portato avanti la guida di questa realtà provinciale negli scorsi anni, vivendo anche il momento di cambiamento istituzionale che si protrae anche nella nostra fase, e quindi credo sia giusto a nome dei valtellinesi, dei valchiavennaschi, dire grazie al Presidente Sertori e insieme a lui agli assessori e a tutti i consiglieri provinciali che in questi anni hanno portato avanti l'impegno all'interno di questa sala e sul territorio. Devo poi ringraziare chi ha scelto con me di affrontare questa avventura e di mettersi a disposizione in un momento anche di grande difficoltà, a partire da coloro che hanno accettato di candidarsi insieme a me nelle scorse elezioni, e a tutti coloro che a noi, a me e al gruppo hanno dato fiducia con i numeri che conosciamo. Credo sia per noi una grande soddisfazione e un passaggio anche carico di emozione, ma soprattutto una grande responsabilità. Per cui grazie agli amministratori, ai sindaci che hanno dato fiducia alla nostra proposta, e credo che questo passaggio, questa fiducia reciproca debba essere coltivata e portata avanti ogni giorno del nostro impegno nella fase che ci attende. Desidero ringraziare in particolare anche innanzitutto la mia famiglia che condivide con me un percorso impegnativo e quindi rinunciando anche a momenti, a tempo che credo sia prezioso per tutti, quindi un percorso che indubbiamente coinvolge anche chi nella vita privata e personale sta vicino a me. Da ultimo un pensiero di ringraziamento, ma credo che sia importante, al mio gruppo consigliare nel comune di Chiavenna, perché in qualche modo il sindaco che si assume una responsabilità di questo tipo non lo può fare da solo, lo può fare se ha qualcuno che nell'impegno diretto che si è preso con i cittadini ogni giorno lavora e si mette a disposizione. Da questo punto di vista devo davvero tanto a loro e li ringrazio per la fiducia. Un pensiero di auspicio e di ringraziamento anche ai consiglieri provinciali di minoranza, opposizione, come vorremmo chiamarla, per a loro volta aver dato l'impegno e la disponibilità in questa fase così delicata a candidarsi e oggi a portare avanti questo ruolo in un momento così delicato. Credo che ci siano davvero le basi, ed è questo che la nostra gente ci chiede, per un percorso che pur nelle responsabilità diverse, nei punti di vista che probabilmente su diversi aspetti o su alcuni aspetti potranno essere differenti, ma in una logica di operatività e costruttiva. Dobbiamo dare delle risposte al nostro territorio, a chi lo abita, e credo che quindi ci si possa auspicare, sia quello che tutti speriamo, in un confronto chiaro, ma soprattutto evitando aspetti di polemica che non servono, credo, a nessuno, soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo vivendo. La presentazione delle linee programmatiche è per me un richiamo a un impegno che abbiamo preso di fronte agli elettori di questa provincia, nel senso che gli elettori, come sapete, sono i sindaci e gli amministratori, e le linee programmatiche hanno già ricevuto il certificato, se volete, di un giudizio favorevole da parte degli amministratori del territorio. Oggi si tratta di portare questo impegno in maniera ufficiale dentro questa sala del Consiglio Provinciale e da qui iniziare un percorso che significa rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro in un momento così particolare. Quindi avviamo un percorso provinciale che mette al centro, lo abbiamo detto anche nelle discussioni prima delle elezioni, il ruolo dei sindaci e degli amministratori. Questo era uno degli elementi, delle questioni che la riforma, in particolare delle province, voleva mettere al centro, e quindi crediamo che questo debba essere uno dei principali impegni, quello di avviare una collaborazione che diventerà concreta, quotidiana, con i sindaci e gli amministratori del territorio, perché insieme a loro si possano comprendere quelli che sono i problemi più importanti e, attraverso il dialogo e il confronto, individuare insieme delle soluzioni. Abbiamo costruito questo progetto, come dicevo, che ha trovato il plauso da parte degli amministratori, pensando che siano importanti una serie di attenzioni e di prospettive. Innanzitutto occorre, lo abbiamo detto, avere un progetto coraggioso ed ambizioso che sappia fare sistema, che sappia unire le forze di questo territorio per affrontare le sfide che ci attendono. Indubbiamente non ci limiteremo, e le sfide che dobbiamo in qualche modo giocare andranno al di fuori della nostra realtà provinciale. In particolare servirà, ed è questo l'impegno che da subito abbiamo cercato di realizzare già a livello personale, anche dai primi giorni dopo le elezioni, di un rapporto molto schietto ma altrettanto costruttivo e di prospettiva, in particolare con Regione Lombardia, l'ambito nel quale dovremo andare a discutere e a definire una serie di aspetti, tra cui quelli delle competenze, delle risorse, delle funzioni e del ruolo che questa provincia avrà in futuro. Indubbiamente, visti anche gli ultimi sviluppi a livello nazionale, la partita per la provincia di Sondrio, oltre che a Milano, si giocherà a Roma, nelle diverse sedi nazionali. Questo perché la provincia di Sondrio, come sappiamo, è stata, dalla normativa che ha riformato le province, individuata come una delle due interamente montane. Allora noi crediamo che questo sia il momento di dirci chiaramente, ed è quello che, sulla quale noi ci impegniamo, se questa specificità è una presa in giro oppure è davvero un'opportunità. L'impegno nostro deve essere quello di tradurre l'essere speciali in soluzioni concrete, in possibilità di autonomia, in possibilità di gestire autonomamente e decidere per il nostro territorio. Crediamo, come proposta del gruppo, che un percorso di questo tipo, così impegnativo e anche innovativo, perché ci troviamo davvero di fronte a una fase nuova che non ha precedenti, nel senso che la riforma è talmente recente che diventiamo una sorta di sperimentazione, crediamo che il percorso non possa essere fatto da soli, quindi tra di noi all'interno del Consiglio Provinciale, ma nemmeno solo con i sindaci e gli amministratori. La sfida di una provincia forte, autonoma, che sappia autodeterminarsi, passerà attraverso la nostra capacità di costruire rete, di fare in modo che, quando ci muoveremo per rappresentare la provincia di Sondrio, insieme alla nostra voce possa unirsi la voce delle realtà di questo territorio. Quindi, al di là del Consiglio Provinciale, oltre al nostro punto di vista, alle nostre richieste che riterremo di portare avanti, il Presidente deve avere la possibilità di parlare a nome di tutto il territorio. Quindi ci aspetta un lavoro che sarà legato in particolare alla scrittura del nuovo statuto dell'ente provinciale, che vogliamo essere il più inclusivo, il più coinvolgente possibile. Mi riferisco alle rappresentanze del territorio, dal mondo dell'impresa alle altre realtà associative, alle realtà di volontariato, alle realtà che rappresentano lo spirito e l'animo dei valtellinesi e dei valchiavennaschi, che è uno spirito operoso, che è coraggioso, che in questo momento vuole davvero esprimere e dire ciò che vuole essere. Allora il percorso dello statuto sarà per noi un primo test, proprio per rappresentare che cosa può essere una provincia forte e soprattutto per fare in modo che finiscano o non si ripresentino situazioni nelle quali la litigiosità non porta risultati. Quindi questo deve essere l'obiettivo ambizioso di un lavoro legato allo statuto, ma che rappresenta un metodo. L'obiettivo è molto alto, sappiamo che lo affrontiamo in un momento particolare e molto complesso, ma per questo ci siamo impegnati, non per una ordinaria amministrazione, ma perché siamo convinti che con la determinazione degli uomini e delle donne di questo territorio si possono raggiungere davvero risultati importanti e storici. Abbiamo rappresentato nel programma e quindi nelle linee programmatiche che oggi condividiamo una serie di passaggi, di punti cardine, di colonne che a loro volta aprono un mondo all'interno di ciascuno di queste, rappresenta un mondo di opportunità e a volte anche di criticità da superare. È il programma sulla quale ci siamo confrontati e con la quale abbiamo chiesto agli amministratori di darci fiducia. Tutto questo nasce però, oltre che da un confronto con numerosi amministratori tra di noi, con il territorio, nasce dalla volontà di fare sintesi di una serie di esperienze che negli ultimi mesi e anni sono state in qualche modo offerte piuttosto che ufficializzate. Innanzitutto l'impegno programmatico, siccome porta avanti un percorso che non nasce oggi, ma se guardiamo indietro negli ultimi anni, io credo davvero che chi ha seduto su questi banchi aveva una propria idea e un impegno massimo per far uscire una provincia forte, più possibile autonoma, che sappia in qualche modo autodeterminarsi. Allora questo percorso si è tradotto nell'ultimo periodo, in particolare nel documento del mio predecessore, il presidente Sertori, che è già stato inviato e consegnato alla giunta regionale, con la quale si faceva la sintesi del percorso realizzato e si aprivano le prospettive prioritarie. A questo si è aggiunto il lavoro di raccolta, di confronto con numerosi amministratori, ma anche il tentativo di fare una sintesi delle voci che negli ultimi mesi si sono levate in vista delle sfide future a livello provinciale. Penso a documenti delle associazioni di categoria piuttosto che di altre realtà associative. Il tentativo che abbiamo fatto e il programma che oggi presentiamo è una prima fase di questo metodo che vuole rappresentare un'unica voce a livello provinciale, cioè di raccogliere le diverse sensibilità, di trasformarle in un'azione politica coraggiosa e puntuale. Passo rapidamente in rassegna un po' i punti che compongono il documento programmatico, anche perché sono già stati oggetto nella fase precedente alle elezioni di confronti anche spesso tra molti di noi. Siamo partiti dal settore del turismo, potevamo partire da altri, ma in qualche modo ci è sembrato che il tema del turismo possa essere un elemento che lega la nostra realtà provinciale da Madesimo a Livigno e in qualche modo ne contraddistingue un po' l'identità, soprattutto in termini di opportunità da valorizzare. Sul tema turistico ci sono sfide molto aperte, dove occorre ritrovare coraggio e anche volontà di unità, a partire da una promozione turistica particolarmente incisiva e che cerchi di fare sinergia sul territorio, al tema che è già avviato e occorrerà concretizzare e sviluppare degli impianti di risalita, al quale sono legati anche l'utilizzo di risorse specifiche che sono riconosciute alla nostra realtà provinciale. Saranno oggetto ovviamente di approfondimenti, di percorsi di confronto, ma ci pareva che il tema del turismo come primo messaggio per lavorare nel senso dell'incisività, dell'unità, potesse essere quello di particolare rilievo. Ciò che vorremmo far emergere dalla nostra attività, soprattutto nei confronti delle istituzioni superiori, in particolare nel confronto con Regione Lombardia, è che una provincia speciale merita un'attenzione speciale. Questo significa che innanzitutto lavoreremo per avere risorse e competenze, ma al di là di questo aspetto, che sarà un percorso che affronteremo, sarà importante far passare il messaggio che laddove ci sono elementi di decisione a livello regionale e anche superiore che riguardano un contesto particolare come il nostro, la provincia deve essere protagonista e interlocutore privilegiato. Quindi questo sia in materia di competenza turistica, ma, ed è il secondo punto, il tema dell'agricoltura, che ha a che fare con una tradizione e delle presenze che ci contraddistinguono, e ha a che fare anche con risorse e opportunità, soprattutto se pensiamo alla programmazione europea e alle opportunità che si traducono poi in filiere di intervento piuttosto che in bandi di finanziamento. Quindi sul tema agricoltura come turismo chiediamo di essere e ci impegniamo a realizzare il fatto che vogliamo essere interlocutori privilegiati e protagonisti delle decisioni, perché, come dicevo prima, la specificità di questo territorio va tradotta in una specificità nell'affrontare i problemi, anche a livello normativo e regolamentare. Vi è poi uno dei grandi temi, forse il tema principe anche della discussione degli scorsi anni, ma il tema principe anche in una prospettiva di sviluppo, quindi quello legato al demanio idrico, alla valorizzazione della risorsa delle acque. Ne abbiamo molte volte discusso, ci sono stati percorsi passati che hanno concretizzato un'unità di intenti e un lavoro comune. Oggi siamo nella fase, direi, decisiva, perché in termini di tempistiche, di definizione di competenze, questo è il momento nel quale si può davvero definire che la risorsa delle acque sia una risorsa gestita dal territorio in termini di gestione delle domande di concessione, in termini di determinazione. Direi questo è il momento per tradurre in concreto, nella realtà, il fatto che gli utili che derivano dallo sfruttamento di questa risorsa del nostro territorio rimangano effettivamente sul territorio della provincia di Sondrio. Lo faremo con un confronto che già dai primi passaggi crea le basi davvero per risultati storici con Regione Lombardia, ma lo faremo con grande determinazione, cercando la condivisione del territorio e delle sue diverse realtà in un confronto con il livello statale. Occorre presidiare questo tema e soprattutto essere preparati, competenti e molto determinati, perché i prossimi mesi saranno quelli decisivi per la definizione di quello che sarà l'impianto e l'organizzazione su questa tematica. Ho già detto prima sulla necessità che chiediamo e sull'opportunità a livello regionale e statale di un parere obbligatorio o un coinvolgimento su decisioni a livello normativo che riguardano temi particolari del nostro territorio. Abbiamo inserito nel programma una tematica, se vogliamo, un po' nuova rispetto alle competenze e all'attività di un'amministrazione provinciale, ma siamo partiti anche da quelle che sono le competenze che oggi la legge attribuisce alle province e quindi quel ruolo di supporto ai comuni, che vorremmo dettagliare in particolare su due aspetti. Il primo, quello di capire in quale modo la realtà della provincia può mettersi a disposizione delle amministrazioni comunali, dei comuni di questo territorio. Chiaramente il rapporto che vogliamo costruire e far crescere con i comuni ci aiuterà, insieme ai sindaci, a capire su quali tematiche possiamo dare un supporto concreto per migliorare anche l'attività e la funzionalità dei comuni della nostra provincia. La seconda declinazione è quella legata all'Europa, quindi alle opportunità che anche e soprattutto dalla nuova programmazione comunitaria possono essere offerte al territorio. Qui a volte ci diciamo che non ci sono risorse, spesso è vero, in altri casi però per diversi motivi diventa difficile per piccole realtà accedere a opportunità soprattutto di finanziamento. Allora in questo senso il tema del supporto ai comuni può tradursi in un impegno provinciale di coordinamento in materia di accesso e di predisposizione dei progetti e di partecipazione ai bandi europei, diventando di fatto una nuova e più forte fonte di finanziamento per l'attività amministrativa e politica del territorio. Vi sono poi, tra gli altri temi, alcuni che abbiamo posto come particolarmente interessanti, quindi il tema della pianificazione territoriale, la necessità di trovare delle visioni che vadano al di là di singoli elementi e aspetti di natura comunale, proprio per un'idea di pianificazione e di sviluppo di un territorio che parta sì dalle scelte degli amministratori che ogni realtà comunale sceglie, ma sappia trovare una sintesi di largo respiro a livello provinciale. Vi è poi il grande tema della viabilità. Negli ultimi anni abbiamo avuto la possibilità di beneficiare di un primo lotto della statale 38. In questi giorni ci sarà il prossimo collegio di vigilanza per quanto riguarda il tema della tangenziale di Morbegno e in maniera strettamente collegata il progetto legato alla tangenziale di Tirano. Io credo che in questo senso si debba continuare col lavoro che è stato fatto a livello provinciale di chiedere innanzitutto che vi siano risorse e investimenti sul territorio per la viabilità e quindi di proseguire in un percorso di miglioramento, ma soprattutto di tenere anche in questo settore una visione che metta insieme le esigenze dei diversi territori per divenire poi soluzione operativa e di realizzazione delle opere. Ci sono poi altri settori particolarmente interessanti che sono stati e saranno oggetto, a seconda poi di quelle che saranno le definizioni delle competenze, dell'attività dell'amministrazione provinciale. In particolare richiamo il tema del trasporto pubblico locale, che come su altri settori richiederà una presa di posizione di un certo tipo, perché nella logica di revisione, di cambiamento che a livello normativo è stata introdotta, in molti casi è passato o sta passando l'idea che per forza di cose una gestione più ampia significhi una migliore gestione. Allora anche qui, come si diceva per altre tematiche, se la realtà provinciale di Sondrio, perché interamente montana, è particolare, richiede forme gestionali e organizzative altrettanto particolari, quindi occorrerà avviare il confronto in maniera costruttiva proprio per far comprendere che la nostra realtà sui trasporti, ma anche su altri temi, richiede un'organizzazione puntuale e limitata al territorio provinciale. Il discorso simile, se vogliamo, può essere applicato a tutto il tema della scuola, dove la provincia, sapete, che ha avuto negli anni un impegno e una responsabilità legata al dimensionamento scolastico, alla programmazione in questo settore. Anche qui tutti gli anni, all'inizio degli anni scolastici, i piccoli comuni faticano e devono combattere battaglie infinite per difendere il plesso del proprio comune, piuttosto che per evitare che succedano accorpamenti, piuttosto che percorsi di questo tipo. Allora qui occorrerà una valutazione e un confronto con i sindaci per trovare una strategia comune, per capire quale è il livello dei servizi scolastici, ma anche in altri settori, che è necessario ed è determinante per la vita di una comunità, in particolare di una piccola comunità. Vale il discorso precedente: se si tratta di una provincia con una specificità legata al suo territorio, questo deve tradursi anche nelle norme statali e regionali che la riguardano. Sulla scuola, per questo, occorre continuare a chiedere in maniera più decisa il fatto che gli standard, le richieste numeriche e organizzative siano particolari per un territorio particolare. Discorso analogo al tema della sanità, dove la realtà provinciale insieme alla conferenza provinciale di sindaci dovrà continuare un percorso di confronto, di sinergia per costruire una strategia che si traduca, e questo occorrerà ribadirlo, in un sistema concreto di quella che abbiamo sempre chiamato la sanità di montagna. È il discorso che facevo prima, quindi territorio particolare, servizi particolari. Questo significa che anche a livello di programmazione economica per quanto riguarda questi servizi occorre continuare a chiedere, in virtù oggi della specificità montana, una revisione di quelli che sono gli assetti attuali. Abbiamo parlato prima di trasporto pubblico locale. Un tema analogo è quello legato all'edilizia residenziale pubblica. Anche qui c'è stato un percorso di accorpamento delle realtà provinciali che certamente non ha giovato in termini di rapporto e di possibilità di incidere nella programmazione, nell'attività per il nostro territorio, che ha l'esigenza di avere un interlocutore che si muova su base provinciale legata al nostro territorio. Abbiamo inserito poi un impegno legato a due settori che riteniamo comunque strategici, soprattutto nel momento che stiamo vivendo, che sono i servizi per il lavoro e il tema del volontariato e dell'associazionismo. È quotidiana la fila dai sindaci dei comuni, piuttosto che nei servizi per il lavoro della provincia, di persone che hanno perso il lavoro, che sono in situazione di difficoltà, di giovani che non lo trovano. Allora in questo senso occorre rilanciare il ruolo della provincia per condividere progetti su base provinciale che aiutino da un lato a difendere quelle che sono le opportunità di occupazione sul territorio che già sono presenti ed evitare quindi che realtà aziendali si trasferiscano, e in seconda battuta per fare in modo che si avviino percorsi soprattutto legati a fasce particolari, ma evidenzio in particolare quella dei giovani, per provare a creare nuove opportunità lavorative, sia di lavoro dipendente che di altre forme di lavoro o di iniziativa di creazione di impresa. Il tema del volontariato, che abbiamo detto vogliamo coinvolgere in questo percorso di costruzione del nuovo statuto provinciale, è oltretutto una ricchezza e una risorsa che dice la qualità delle persone del nostro territorio. Sono molteplici le realtà associative, le persone che su tutto il territorio provinciale rubano del tempo a se stessi e ai propri interessi per metterlo a disposizione di scopi per il bene comune piuttosto che per impegni specifici. Allora noi vorremmo che in qualche modo il livello provinciale riesca di più a valorizzare questa presenza e in particolare a renderla visibile anche per condividere dei percorsi comuni e delle iniziative finalizzate appunto a obiettivi condivisi. Da un punto di vista del rapporto con i livelli superiori, dunque, la sintesi è di una provincia che vuole essere messa nelle condizioni di poter autodeterminarsi, di potersi esprimere in maniera incisiva su quelle che sono le scelte che riguardano il proprio territorio. Questo è ciò che ci siamo impegnati a fare e ci impegneremo a tradurre in risultati concreti a partire dai prossimi giorni. Credo però sia doveroso, al di là delle linee programmatiche, dare semplicemente un quadro del momento attuale che, da un punto di vista economico, la provincia di Sondrio, ma tutte le realtà provinciali, vivono in questo momento. Ho già avuto modo di condividere anche attraverso gli organi di stampa una certa preoccupazione, ma credo sia giusto dire che, alla luce dei tagli previsti già per l'anno 2014 e soprattutto alla luce della prima proposta di legge di stabilità che è stata presentata, la situazione per quanto riguarda le province e quindi anche la realtà della provincia di Sondrio sia, da un punto di vista economico, davvero drammatica. Con i numeri che questa provincia oggi dispone e conosce, quindi con la proposta ad oggi sul tavolo, significa che non siamo nelle condizioni di poter garantire quelli che sono i servizi che la provincia offre al proprio territorio e ai cittadini. Questo si traduce dall'anno prossimo, se non cambieranno le cose, nella impossibilità di sostenere i costi legati al trasporto pubblico locale, legati all'assistenza ai disabili, legati alla competenza in materia di edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado, legati a una serie di altri servizi come la manutenzione delle strade provinciali, che sono nelle competenze, quindi anche come per alcune di queste, come funzioni fondamentali previste allo Stato delle nuove province. Questo significa che occorre innanzitutto cercare di far capire al governo che questa proposta economica per il futuro di fatto in qualche modo significa decretare effettivamente la morte della realtà provinciale. Allora il governo dica chiaramente che quale è il disegno, se la richiesta è di un'applicazione della legge Delrio, che è quello che anche dalle elezioni, pur con visioni diverse, ma ciascuno di noi ha cercato di realizzare, oppure se il disegno è qualcos'altro, che però per ora non si traduce in una normativa. Questo è opportuno farlo al più presto, altrimenti davvero saremo al blocco delle attività. Ma al di là della difesa di un ente piuttosto che di un altro, che è comunque un elemento rilevante, alla quale non possiamo rinunciare per un territorio come il nostro, credo sia davvero in gioco la possibilità di dare servizi ai cittadini. Questo non lo possiamo condividere e accettare, soprattutto all'interno di un percorso che non è chiaro, che non ci delinea le prospettive. Allora, attraverso anche le realtà associative dell'Unione delle Province Lombarde, ma settimana prossima attraverso l'Unione delle Province Italiane, faremo presente che questa è la situazione ad oggi, che non bisogna lasciare passare troppo tempo e le cose vanno cambiate, altrimenti il sistema non solo delle province ma anche quello delle regioni e dei comuni che saranno oggetto di pesanti tagli salta. Significa interrompere l'erogazione di servizi ai cittadini. Quindi la richiesta che viene fatta da parte delle province è di una chiarezza di questo tipo e soprattutto di una revisione di scelte che non vanno nell'interesse dei territori e dei cittadini. Su questo tema il mio personale e del gruppo che mi accompagna massimo impegno per far sentire quella che è la legittima aspirazione di questo territorio, che abbiamo declinato nel programma che ho cercato di illustrare e che è stato oggetto anche della primo esame da parte degli amministratori, e quindi l'impegno di tradurre concretamente questa specificità montana in forme di autonomia di risorse, di decisioni, di autonomia amministrativa. Questo è l'ultima opportunità che questo territorio ha di fronte in un momento di cambiamento, anche di grande confusione, e questo è il motivo per cui ciascuno di noi ha dato la propria disponibilità. Si tratta certamente di una sfida molto complessa, ma credo di poter dire che da questo punto di vista, da parte di tutti noi, il coraggio non manca. Io vorrei che, alla luce anche di questi aspetti che ho appena sottolineato, di natura economica e di grande difficoltà, questa sala non diventi la sala della rassegnazione di questo territorio, bensì si trasformi in una sala del coraggio, perché è questo che i nostri amministratori, i nostri cittadini di questo territorio ci chiedono. Questo sarà l'impegno che ciascuno di noi, a partire dal sottoscritto, porterà avanti nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Grazie. Dichiaro aperta la discussione se ci sono richieste di intervento. Consigliere Sozzani, prego.
È una priorità che sicuramente mi è consentita in funzione dell'età, per cui non mi... Ecco, io ho ascoltato con molta attenzione e molto interesse tutto quanto ci ha illustrato il Presidente. Vorrei fare qualche considerazione. Le cose che ha detto, ha ribadito, erano già il contenuto del suo programma elettorale, della parte vincente di questo. Ora, questo è abbastanza, io mi chiedo se è possibile fare un'affermazione del genere, perché quella stravagante legge del Rio, ecco, questa sera uso, come vedete, un aggettivo molto bonario, in genere ne uso un altro per definire la legge del Rio, prevedeva addirittura che non ci fossero all'inizio, ricordate, nemmeno le liste, per cui tant'è che le elezioni previste erano due e due sono rimaste, una per la carica di Presidente e una per l'elezione del Consiglio, per cui il Presidente dietro di sé non aveva nessuno, non era un capolista, quindi il programma elettorale era poi il suo, più che quello di una componente che poi ne ha decretato l'elezione. Comunque, prendiamole così, io credo che questa sera, siccome non siamo venuti, non abbiamo nulla c'è stato detto su queste linee programmatiche che sono state presentate, piene di contenuti e di succo, credo che abbiamo il diritto dovere di chiedere che non ci venga chiesto di dire qualcosa sul conto di queste linee programmatiche in questa occasione, questa sera. Deve esserci garantito, assicurato il tempo per fare qualche riflessione e per poter dare un giudizio un minimo ponderato sulle linee medesime. Questa sera non credo che si possano fare e dare valutazioni di merito e dare voti alle linee programmatiche presentate. È certo che così, come abbiamo sentito il racconto delle intenzioni, delle attese, delle aspettative e delle speranze, è difficile dissentire sui singoli punti, sui singoli contenuti, che credo che siano, come dire, obiettivi che ci debbano poi anche accomunare. Si tratterà poi di vedere come riusciremo a metterli in pratica. E soprattutto, lo ha detto il Presidente, mi è cosa gradita concordare su questo, che il nostro futuro dipenderà in gran parte dal contenuto che sapremo dare allo Statuto, che dovremmo darci. Perché se abbiamo qualche speranza che resti in piedi, non le rovine, ma qualche cosa di più concreto, di più solido, di quello che furono le province, in base alla legge del Rio, bisogna che riusciamo a dare un contenuto credibile allo Statuto per dare qualche significato a quelle particolari forme di autonomia, questa è l'espressione usata dalla legge, che se rimangono dette così e non hanno contenuto specifico, poco significano. Io credo che il Presidente ha manifestato il timore che anche sulla base delle ristrettezze economico-finanziarie che caratterizzino i giorni attuali e ancora di più caratterizzeranno il prossimo futuro, rischiamo di morire. Io credo, e lo dico, rischiamo di morire, secondo a mio giudizio siamo già in stato preagonico come provincia. Se non riusciremo a dare appunto un contenuto credibile e sostanzioso con lo Statuto alle funzioni, alle competenze, quindi alle legittime attese e pretese dei nuovi enti di area vasta, come si chiameranno una volta che sarà tolto anche il nome con la riforma del titolo quinto delle province. Quindi oggi ribadisco, sono già andato troppo per le lunghe, secondo le mie abitudini, non ci si chieda di dare un parere su quanto ci ha illustrato Presidente. Ci riserviamo naturalmente di fare gli opportuni pensamenti, il parere lo daremo, oggi siamo sicuramente in grado di dire che non saremmo i titolari di una opposizione, come dire, né preconcetta né sterile né improntata solo a diversità politiche. Credo che sapremo ragionare sui contenuti e sapremo valutare sul valore delle proposte e il nostro atteggiamento sarà sicuramente di collaborazione, naturalmente mantenendo chiari le funzioni e i ruoli di ciascuno di noi. Grazie.
Grazie consigliere Sozzani, ci sono altre richieste di intervento? Consigliere Spada, prego.
No, volevo soltanto dire che è chiaro che il riconoscimento della Valtellina come territorio interamente montano, la richiesta di autonomia e la ricerca di risorse per sostenere questa autonomia è chiaramente patrimonio di tutti. Cioè, dopodiché la diversità può essere su come si declinano le azioni e comunque quello che noi ci accingiamo a fare adesso è un percorso, dico, dove dobbiamo chiedere a gran forza, dico, che la nostra provincia abbia questi riconoscimenti e queste prerogative, anche perché le difficoltà a cui ci accingiamo, cioè dobbiamo cercare il superamento delle logiche che i trasferimenti anche di risorse siano in funzione esclusivamente al numero degli abitanti. Dico, questa cosa è chiaramente penalizzante per il territorio valtellinese. L'altro aspetto è lo statuto. Lo statuto che, come ha detto anche Luca della Bitta prima, deve avere la massima condivisione e partecipazione, perché noi stiamo scrivendo delle regole che sono regole comuni. Più riusciamo a ampliare la base di partecipazione e di consenso anche oltre quelle che sono le rappresentanze politiche, più la scrittura di queste regole, dico, durerà a lungo e sarà appunto una cosa che rappresenta maggiormente quello che sono le necessità e le esigenze del territorio. L'altro problema che volevo sollevare io era sulla riforma del Rio, perché se da una parte la riforma del Rio dà un ruolo di protagonista alle civitas o alle comunitas, come le vogliamo chiamare, per cui avvicina quello che è il governo centrale o il governo regionale direttamente ai comuni, cioè creando un ente di secondo livello, un ente di mediazione di quelle che sono le esigenze dei comuni, dall'altro istituisce un modello istituzionale che a mio avviso può creare delle criticità. Cioè, in primo è il ruolo nostro adesso del Consiglio Provinciale. Il ruolo del Consiglio Provinciale che rappresenta praticamente, abbiamo appena vissuto, dico, campagna elettorale, elezione, e in un'istituzione moderna normalmente i poteri devono essere distinti, per cui io ho il mio presidente della provincia, che è Luca Della Bitta, che è il presidente di tutti noi, che è un organo di garanzia, nonché un organo esecutivo, nonché un organo di rappresentanza. Poi dovremmo avere un organo esecutivo, che in questo caso qui, dalla riforma del Rio, è manchevole perché non c'è la giunta, per cui abbiamo dei delegati. Cioè, potenzialmente, dopo aver fatto lo statuto, avremo dei delegati. Poi abbiamo un consiglio che è funzione di indirizzo e funzione, dico, consultiva e funzione di approvazione di quelli sono i regolamenti e bilanci, però non ha più funzione di controllo, perché questo controllo, in teoria, normalmente la maggioranza, se esprime dissenso anche in confronti di quello che può essere l'organo esecutivo, ha il potere di metterla in minoranza e comunque di andare a nuove elezioni. In questo caso il vulnus che viene rappresentato, e lo dico non in maniera né pretestuosa né provocatoria, è quello che il Presidente della Provincia incarna un modello quasi di tipo di esecutivo, cioè comunque di presidenzialismo di tipo americano, senza avere il suffragio diretto dei cittadini. Cioè, si potrebbe accettare questo se uno dice lo eleggono i cittadini, e ho un contropotere che sono i cittadini stessi. In un ente secondo livello avere una rappresentazione di questo tipo, abbiamo il paradosso che, non me ne voglia se Luca impazzisse, nessuno assolutamente può rimuoverlo dal suo posto, se non il suo consiglio comunale. Cioè, Questo è chiaro che rappresenta un problema. Nel momento in cui noi ci accingiamo a creare uno statuto, probabilmente riflettere poi anche sulla costruzione dell'istituzione integralmente, e questo è un problema che probabilmente dovremmo rappresentare anche sul piano politico nazionale, rischiamo di creare una struttura o avere una condivisione territoriale su diversi aspetti, anche condivisi, legittimi, ci impegniamo tutti, dove la macchina istituzionale di origine, che chiaramente per l'articolo 117 della Costituzione deve essere è di competenza statale, già pone in essere dei motivi di riflessione. Per cui il nostro lavoro è probabilmente di consiglieri provinciali, che può essere utile a tutto questo il territorio, è di rappresentare anche nella costruzione di quello che è poi quello che è l'istituzione provincia attuale, cioè, o di rimarcare quello che possono essere condizioni da cui possono derivare problematicità. Il paradosso è che se Luca avesse la condivisione di tutti noi, un bravissimo presidente della provincia, io porto per paradosso questo esempio, e lavora benissimo, però dimentica di lavorare per il suo comune perché qua è ultra impegnato, il rischio è che noi tutti condividiamo il suo operato, ma un'altra istituzione può mandarlo a casa. Per contro, se lui lavorasse benissimo per il suo comune e il consiglio provinciale, tutti noi assieme siamo completamente in disaccordo, non lo possiamo fare, e questo rischia di creare un cortocircuito.
Grazie consigliere Spada, ci sono altre richieste di intervento? Faccio solo due osservazioni in merito a questi interventi. Su il discorso dell'opportunità di esprimersi di fronte a queste linee programmatiche, io credo che il voto che tra poco effettueremo a livello di consiglio provinciale rappresenti da un lato la presa d'atto di chi a sua volta rappresenta il territorio della Valtellina e della Valchiavenna, che sono gli amministratori che sulla base di questo programma hanno espresso un segnale chiaro e quindi hanno dato una fiducia di un certo tipo. Credo sia opportuno esprimere un voto anche perché si tratta di linee guida generali che ovviamente poi andranno declinate e lì sarà oggetto di discussione tra di noi in termini di seduta di consiglio provinciale, anche in altre occasioni, ma qui mettiamo le basi per quelle che sono i prossimi passi che andremo a fare. Vi ripeto che si tratta di un percorso che vedrà nei primi mesi il cuore di una serie di questioni, quindi il voto del consiglio provinciale è importante anche per dare mandato in alcuni passaggi al presidente di poter rappresentare quella che è una volontà politica degli amministratori tradotto in una volontà e un mandato da parte del consiglio provinciale. Ovviamente le questioni poi saranno oggetto di più precisa definizione e discussione, ma in questa fase di grande confusione occorre porre sul tavolo un elemento di certezza per quello che sarà l'impegno del sottoscritto e di questa nuova amministrazione provinciale. Per cui credo che poi ci siano davvero le occasioni, le opportunità, ed è questa anche la disponibilità da parte nostra di confrontarci anche con tutti i consiglieri comunali e di raccogliere quelle che saranno le sollecitazioni per poi arrivare a delle conclusioni, però credo che sia determinante in questo momento di confusione porre alcuni punti fermi su quello che vuole essere il percorso che andiamo ad affrontare. In merito a invece altre osservazioni riguardo a quelle che sono le linee programmatiche esposte, io credo che l'intervento del consigliere Spada in qualche modo confermi l'elevato livello di condivisione anche da parte vostra, da parte dell'opposizione, delle linee che abbiamo espresso. Per cui credo ci siano i presupposti per un confronto concreto e schietto, ma molto deciso su alcune tematiche. È evidente a tutti che Per quanto riguarda la normativa e la riforma in particolare delle province con la legge Delrio, le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, quindi che vi siano state delle scelte discutibili, non approfondite, superficiali, potremmo dire una serie di altri aspetti, credo sia un elemento che condividiamo tutti. Oggi però le regole del gioco sono queste e quindi io credo che quello che andremo a fare tra poco, che rappresenta un messaggio importante, sia un segnale di come il Presidente, il sottoscritto, intende affrontare questa responsabilità, cioè l'idea di non cedere a una tentazione accentratrice, frutto della normativa attualmente vigente, ma di lavorare insieme ai consiglieri attraverso lo strumento dell'incarico e poi della delega, proprio perché ritengo sia opportuno in qualche modo aprire al coinvolgimento e ridare anche un aspetto di partecipazione agli organi che la Delrio prevede. Credo che dentro questo percorso sarà determinante il rapporto che costruiremo e realizzeremo con gli amministratori. Ciascuno di noi è qui perché siede anche all'interno di un consiglio comunale, è sindaco piuttosto che assessore o consigliere comunale, quindi è nel luogo dove i problemi arrivano per singole realtà e qui deve avvenire lo stesso, cioè dovremo essere capaci, ciascuno per la propria responsabilità, di raccogliere quelle che sono le difficoltà, le criticità e trasformarle in proposta e impegno. Quindi, come dire, credo che si debba essere in qualche modo più realisti del re, nel senso che queste sono le regole del gioco, che ci piacciono o no, con questi organi ci confrontiamo. Chiaramente siamo in una fase di difficoltà e di cambiamento, date anche da alcuni passaggi non chiari della normativa. Siamo in una fase di assenza dello statuto, per cui occorrerà anche capire con quali tempi, con quali modalità affrontare questo percorso, però siccome le prossime settimane saranno decisive per una serie di aspetti, io credo davvero che con questo approccio il più possibile partecipativo e di coinvolgimento di tutti i soggetti che siedono a questo tavolo sia giusto dare un segnale subito forte di quelle che sono le questioni che noi vogliamo da subito andare ad affrontare. Chiedo se ci sono altre richieste di intervento. Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Mi scusi, ma francamente questa sua replica non mi soddisfa molto, perché se dobbiamo parlare di confronto e l'idea di confronto che lei ha è di non darci preventivamente con tutto il materiale le sue linee programmatiche, e di fronte alla nostra richiesta appunto di approfondimento, comunque di poter dare un nostro giudizio successivamente, la risposta è tanto queste sono le linee, quindi così è. Capisco benissimo, lei è stato votato, lei ha un programma, ha una maggioranza, però penso che nella normalità dei rapporti di organi collegiali ci sia il diritto di esprimere magari anche un'opinione diversa da quella che emerge dalle sue linee programmatiche, perché i punti sono molti, alcuni magari condivisibili, altri no. Penso che sia normale che si possa esprimere un'idea diversa, quindi se questa è l'idea di confronto, se questa è l'idea di collaborazione, sono molto perplessa, anche perché, come hanno già detto i miei colleghi, anche lei precedentemente, entro il 31 dicembre bisogna redigere uno statuto e quindi mi auguro che invece lì il confronto sia più aperto e più franco.
Grazie, ci sono altre richieste. Consigliere Sozzani, prego.
Per ribadire, non ce ne sarebbe bisogno, quanto appena illustrato la Roberta Songini. Trovo, come dire, non so che aggettivo usare, sorprendente l'insistenza del Presidente di volere che sulle linee programmatiche si esprima un giudizio e quindi un voto questa sera. Lo trovo sorprendente e credo che non faccia bene nemmeno a lui. Io mi auguravo che il buongiorno lo si potesse vedere dal mattino, Non mi pare un esordio brillantissimo, devo dire. Non costava molta fatica dotarci di uno straccio di documentino del quale potessimo prendere visione, farci qualche valutazione, dare qualche commento, esprimere un parere a ragion veduta. Quello che lui sostiene essere un programma noto e arcinoto lo era soprattutto a coloro che lo hanno votato e che hanno costituito la sua maggioranza. Noi, in teoria, lo dico in via, come dire, puramente anche un po' polemica, se volete, siamo anche autorizzati a non conoscere nulla sino ad oggi di questo programma che ha illustrato. Avremmo gradito di conoscerlo e darcelo 3-4 giorni prima, non chiediamo molto, prima di questa sera, non sarebbe stato un grande sforzo e sarebbe stato, secondo me, partire col piede giusto. Mi pare che invece così si sia partiti col sinistro, sempre che tutti siano destri. Grazie.
Grazie, consigliere Soziani. Ci sono altre richieste di intervento? Replico a questi due ultimi che in qualche modo vanno a trattare la questione simile, ma io non ho nessuna intenzione di non consentire a ciascuno di esprimere la propria opinione. Ho detto prima che noi oggi sediamo in un consiglio che è frutto di un'elezione di secondo livello e quindi è passata attraverso il vaglio e l'espressione di un primo livello che è quello degli amministratori, dei sindaci, dei consiglieri comunali di questo territorio. Ma io credo partire col piede giusto significhi dare un segnale immediato di operatività a fronte di una confusione che ci coinvolge. E faccio un esempio concreto. Il sottoscritto ha seduto qualche giorno fa nel primo incontro dell'Osservatorio regionale per quanto riguarda l'applicazione della legge Delrio. Osservatorio che insieme alla Regione dovrà definire entro i prossimi 2 mesi quelle che saranno le competenze e i temi sui quali ogni provincia e tutte le province dovranno avere responsabilità. Allora io credo che non sia questo il momento di sollevare questioni su aspetti di questo tipo che riguardano contenuti e documenti e posizioni, impegni che ciascuno di noi ha già espresso in precedenza e che, ripeto, è stato oggetto di una valutazione positiva da parte degli amministratori. Documento che non entra, come è doveroso, per una questione che riguarda linee programmatiche nei dettagli delle questioni, ma dà l'idea di un impegno e di un come si vuole interpretare il percorso a livello provinciale nei prossimi anni. C'è tutto lo spazio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando ci confronteremo su questioni più concrete per entrare nel merito delle singole questioni. Ma il sottoscritto in particolare ha bisogno, non tra un po' di tempo, ha bisogno domani mattina di potersi muovere con un mandato chiaro da parte del suo consiglio provinciale, perché è domani mattina che con la Regione, che con i confronti a livello statale, si definirà il futuro di questa realtà provinciale. Quindi non è da parte mia un tentativo di esonerare o di mettere da parte o di mettere a tacere una minoranza consigliare, ma è semplicemente una necessità finalizzata ad avere tempi molto ristretti, un'operatività e un'efficienza da subito, proprio perché le partite si stanno già giocando. Quindi credo che poi la declinazione sarà oggetto e frutto di un confronto tra di noi. Non credo che sia il partire col piede sbagliato, bensì al contrario dare un segnale di essere pronti ad affrontare le sfide che ci attendono. Credo sia questo sia confermato anche dal fatto che i vostri interventi, i primi soprattutto, tra le righe, in maniera in alcuni passaggi anche più chiara, esprimevano una condivisione dei contenuti di questo percorso. E quindi in qualche modo la richiesta di rinviare questa decisione, che non ritengo personalmente opportuna, proprio per i motivi che vi ho detto, non per evitare una discussione, viene un po' smentita da quello che avete che avete detto prima. Devo aggiungere che è vero che è un percorso che inizia oggi, però indubbiamente, soprattutto consigliere Sozzani, le ricordo che la condivisione sul documento sulla quale in particolare abbiamo costruito questa linea programmatica, che veniva da una delibera del mio predecessore, fu unanime da parte dei sindaci dei capoluoghi di mandamento e da parte anche da un punto di vista delle considerazioni politiche che ciascuno di noi espresse. Quindi mi pareva di aver capito che se quel documento rappresentava una prospettiva interessante allora, a maggior ragione dovrebbe esserlo ancora oggi all'interno delle linee programmatiche del nuovo mandato. Consigliere Negrini, prego.
Io credo che si tratti di una, da parte del gruppo di minoranza, e preferisco chiamarlo gruppo di minoranza che non gruppo di opposizione. Il gruppo di minoranza è un'osservazione più formale che non sostanziale. In effetti forse poteva essere allegato fin da subito il documento programmatico. La ritengo più formale che non sostanziale, perché comunque il documento programmatico ricalca quello che è stato il programma presentato dal nostro gruppo e sottoposto agli elettori, e che ciascuno di noi ha visto, come d'altronde ciascuno di noi aveva visto anche il programma proposto dal vostro gruppo. Quanto esposto dal Presidente è andato ad approfondire in alcuni passaggi queste tematiche, però erano tematiche che comunque erano già a conoscenza di tutti. Quindi se dal punto di vista magari formale sì, poteva essere allegata alla documentazione, al documento programmatico, credo che quanto esposto non sia una novità, sia il ribadire quanto sottoposto al giudizio degli elettori e quindi di tutti gli amministratori comunali della nostra provincia.
Grazie, consigliere Negrini. Altre richieste di intervento? Consigliere Sozzani, prego.
Non mettiamoci a giocare a tennis, però vedo che c'è una particolare tenacia nel delitto, secondo me. Tutte le cose che ha detto e che ha ribadito anche il consigliere Negrini sono vere, ma sarebbero state ancora più vere se uno straccio di documento ci fosse stato consegnato 2 giorni fa. Noi non vogliamo affatto ritardare le sue iniziative al di fuori del territorio provinciale, ma per l'amor di Dio, può partire anche ieri anziché domani mattina, dove ci ha detto di voler andare. Però non capisco che cosa sarebbe stato di ostacolo se lei ci avesse presentato un documento. D'altronde, quando si esprime un voto, in genere lo si fa su un documento. Per titoli noi abbiamo condiviso. Dato per titoli le indicazioni programmatiche, siamo d'accordo tutti, date per titoli. Un conto è una indicazione programmatica su un documento che avremmo gradito di poter vedere, di poter avere tempestivamente. Grazie, non parlerò più.
Grazie. Altre richieste di intervento? Passerei a questo punto alla fase della votazione. Vi chiedo di esprimere la volontà di partecipare al voto. Tutti i consiglieri hanno votato. 10 presenti, 7 favorevoli, 3 astenuti, il Consiglio approva a maggioranza. Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, definizione degli indirizzi generali in ordine alle nomine e alle designazioni di rappresentanti della provincia di Sondrio presso enti, aziende e istituzioni. Chiedo al segretario di illustrare i contenuti della proposta, grazie.
Sì, molto, molto brevemente, il testo unico 267 prevede che appunto nella nomina dei rappresentanti dell'ente, in questo caso della provincia, insieme ad enti, associazioni eccetera della provincia stessa, siano fissati degli indirizzi generali. Gli indirizzi proposti, che sono stati anche recapitati a tutti i consiglieri, praticamente ricalcano un po' quelli precedenti, con 2 piccolissime differenze, cioè è stata prevista che per essere nominati in seno ad enti eccetera non occorre più il poter essere consigliere provinciale, perché oggi il consigliere provinciale deve essere necessariamente consigliere comunale quantomeno, per cui non poteva essere, quindi abbiamo messo, diciamo, cittadini residenti nella provincia di Sondrio. E poi abbiamo inserito che laddove gli statuti, i regolamenti di questi enti in cui deve essere rappresentata la provincia, dovesse necessariamente essere prevista anche la rappresentanza della minoranza, abbiamo dato un termine, i gruppi, eventualmente ci fossero più gruppi, è stata prevista, diciamo, la possibilità di più gruppi di minoranza, facessero pervenire entro 15 giorni al Presidente, diciamo, una nomina congiunta, e nel caso in cui invece non ci fosse l'accordo, in questo caso credo che non sia neanche necessario, però dovendo essere una norma di carattere generale è bene prevederla, in questo caso se ci fossero per esempio designazioni diverse, il Presidente sulle nominativi già, diciamo, designate dai gruppi di minoranza possa provvedere direttamente, autonomamente, ma sempre, diciamo, nell'ambito delle designazioni pervenute.
Grazie segretario, è aperta la discussione se ci sono richieste di intervento. Nessuna richiesta, passerei dunque alla votazione. Un attimo, che quando lampeggia significa che è pronto. Chiaro chiusa la fase di votazione, 10 presenti, 10 votanti, 10 favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chiusa la votazione, 10 presenti, 10 votanti, 10 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Siamo al quinto e ultimo punto all'ordine del giorno, norme di prima operatività, organi della provincia. Avete ricevuto nella documentazione la proposta di delibera, c'è solo una modifica.
Ma forse solo il dottor Sozzano non dirà, perché gli altri li avevamo già dati. Praticamente all'ultimo punto del deliberato, dove si dice che non ricadono nelle competenze previste dalle leggi per i dirigenti, se l'era mangiato il computer, non so come mai, nella trasmissione. Ecco.
Grazie al segretario. Sostanzialmente, trattandosi di una fase nuova, quindi a seguito della riforma che ha interessato le province, in particolare in una fase di assenza dello statuto, abbiamo ritenuto in questo percorso, dopo il confronto col segretario e con gli uffici, di proporre questo documento che contiene norme di prima operatività della provincia, ovviamente in attesa poi dell'avvio e della conclusione dell'approvazione del nuovo statuto, che si sostanzia a partire dalle competenze, da quanto stabilito dalla legge 56, e che si produrrà nella possibilità nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per il Presidente di nominare un vicepresidente, di incaricare ciascun consigliere per l'attività inerente a singole materie per un tempo determinato, e quindi di poter coinvolgere, non si chiameranno ancora deleghe ma incarichi, non essendoci lo statuto, poter coinvolgere nell'attività i consiglieri provinciali, la possibilità di proporre al Consiglio l'approvazione, come prevede la stessa legge, di atti urgenti improrogabili, nonché quelli di programmazione generale, tipo le variazioni di bilancio, e la possibilità del Presidente di adottare le deliberazioni inerenti alla competenza precedentemente attribuita alla Giunta provinciale, che non siano riservati dalla legge al Consiglio o ricadano nelle competenze previste dalle leggi ad altri soggetti e dirigenti. Il Consiglio provinciale, oltre a quanto previsto dall'articolo 1,55 della legge 56/2014, approva a seguito di questa deliberazione gli atti proposti al Presidente in virtù di quanto stabilito al punto precedente che prima richiamavo, e si precisa che il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente della Provincia. Nel nostro assetto attuale, 6 presenti. È aperta la discussione. Consigliere Spada, prego.
Premesso che ho apprezzato la disamina che è stata fatta nelle norme di prima operatività, mi sono letto anche il testo fatto da Luigi Olivieri e personalmente l'unica osservazione che ho da fare, anche se condivido quello che è stato scelto, perché la riforma del Rio letta in combinato disposto col 267-2000, con la 165-2001, creava delle problematiche, è oggettivo. Il fatto che la del Rio non consenta la delega, perché se no, la delega ai consiglieri provinciali è subordinata alla formazione dello statuto e al posto che delegati sono stati chiamati incaricati. Allora, da una parte lo spirito del Rio probabilmente era quello di obbligare in un certo senso il Presidente ad attivarsi il prima possibile a quello che è l'approvazione dello Statuto, cioè come primo atto per poi poter partire. Da un lato a me sembra che questa modalità potesse rischiare di ingessare l'operatività di un ente come la Provincia. Soprattutto in questo periodo ritengo che la possibilità di incaricare comunque consiglieri su temi specifici, uno assolva anche il Presidente che debba concentrarsi maggiormente in aspetti rappresentativi o di rapporti con altre istituzioni, e mi riferisco anche a Governo e Regione Lombardia, e dall'altro dico ampli quello che è la possibilità comunque di intervento dell'ente provincia nei confronti poi dell'amministrazione che rappresentiamo su temi specifici. Per cui l'unico argomento che sollevo è che gli incarichi nelle loro modalità siano legati all'approvazione dello statuto, cioè nel momento in cui lo statuto cioè verrà approvato si avrà un modello diverso, dico, di incarico che è quello poi della delega, unicamente questo.
Grazie, ci sono altre richieste di intervento? Consigliere Sozzani, prego.
Sicuramente per dire le stesse cose che ha detto Franco, facendo presente che se qualche perplessità mi rimane sulla legittimità di questa previsione, perché non è equivoco il comma 66 dalla 56, è estremamente esplicito. Il Presidente può assegnare deleghe a consiglieri provinciali nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti dello Statuto. Quindi, in carenza di Statuto, è legittimo l'attributo, poi chiamiamoli incarichi, credo che non sia una questione di nomenclatura, badiamo la sostanza. Poi però ci rendiamo conto che un presidente orfano di giunta dovrà essere messo nelle condizioni di muoversi, di agire e di contare. Per cui il nostro parere rimane favorevole con questa perplessità che sentiamo il dovere di manifestare, perché sotto il profilo della legittimità ci pare che possa essere sollevato obiezione da parte di chi che sia, perché la previsione del comma 66 è estremamente chiara ed esplicita e a mio giudizio non lascia aperte molte strade diverse. Grazie.
Grazie, ci sono altre richieste di intervento? Su queste sollecitazioni è chiaro che l'intento, come dicevo prima, è quello di lavorare per una maggiore partecipazione e collegialità nell'attività. È evidente che è necessario valorizzare l'apporto e il contributo che ogni consigliere può dare e credo che questo aiuti anche una migliore efficienza da un punto di vista dell'impegno politico e amministrativo della stessa amministrazione provinciale con questa nuova impostazione. Sul tema della legittimità, magari legato a questo tipo di proposta, passo la parola al segretario.
Io capisco le perplessità, noi abbiamo già magari parlato col dottor Sozzani. Ecco, l'incarico è un istituto diverso dalla delega, o meglio, la delega è un istituto completamente diverso dall'incarico, anzi non è neanche previsto nel testo 1267 del 2000. Però ci sono state una serie di pronunce giurisprudenziali anche da parte del Consiglio di Stato che ha affermato che gli incarichi ai consiglieri comunali, in questo caso provinciale, perché si è sempre parlato se i sindaci, i sindaci, però nel caso in cui si parlava di sindaci è evidente che si poteva riferire anche ai presidenti della provincia, potessero affidare degli incarichi precisi per materie ben precise e per tempi limitati ai consiglieri, purché ciò sia previsto nello statuto. Orbene, qui è il cane che si morde la coda, lo statuto non c'è, cosa si fa e cosa non si fa. Attenzione, questo incarico, se mi passate un po' il termine, è una sorta di patente che permette al consigliere di andare negli uffici e pretendere qualche cosa in più di quelle che già può pretendere come consigliere provinciale. Cioè, se, facciamo un'ipotesi, il presidente dovesse attribuire al consigliere Sozzana la delega al bilancio, lui non solo può andare a chiedere come consigliere tutto ciò sul bilancio, ma può collaborare con l'ufficio di ragioneria nella stesura di bilancio. Quindi ha valore assolutamente interno, quindi non può valere all'esterno, cioè non potrà mai assumere attualmente degli atti che possono valere all'esterno della, diciamo, o che possono impegnare la provincia. Ecco, questa era la differenza, questa è stata la discussione del perché inserire questa possibilità di incarico per dare un aiuto quantomeno nell'attività propedeutica ad atti che poi vadano ad impegnare la provincia all'esterno, insomma, al presidente. Ecco. Quindi direi che condivido, cioè capisco le perplessità, ma l'unica ragione è questa, insomma. C'è una giurisprudenza che afferma che gli incarichi, pur non essendo previsti dal 267, possono essere diciamo assegnati ai consiglieri in virtù di norme statutarie e o regolamentare. Ecco qua che ritorniamo al discorso di prima. Lo statuto non c'è, cosa si fa fino all'approvazione dello statuto? Tutto qui.
Grazie segretario, ci sono altre richieste di intervento? Passerei a questo punto alla fase della votazione. I consiglieri hanno votato, dichiaro chiusa la votazione, 10 presenti, 10 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Anche su questo punto votiamo per l'immediata eseguibilità. Dichiaro conclusa la fase di votazione, 10 presenti, 10 votanti, 10 voti favorevoli. Il Consiglio approva all'unanimità. Abbiamo concluso i punti all'ordine del giorno, vi ringrazio e vi auguro una buona serata.